Vidi causa l'inizio della Chiesa, sia più bella di tutti i sogni, più bella della mia carne, e di essere unito e costruirla. Manda lo Signore Gesù, lo Spirito Consolatore, e indurirò in pace il nostro cuore e l'intento di tuo amato. Trasformaci in realtà di comunione, liberi dalle feste e tolleranze, liberi dalla paura delle divisioni, donaci la pace del cuore purificato e capacità di rinforzarci con il terreno creato.
Buon pomeriggio. Si sente, sì?
Sì, sì. Ah, no, perché è spento.
L'efficientismo di Don Emilio.
Caro.
Dalla lettera ai Romani ci prestiamo ad ascoltare il capitolo 8, versi 31-39.
Che diremo dunque di queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi, è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come sta scritto, per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potente, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore.
Abbiamo ascoltato uno dei testi più noti delle lettere di Paolo, anche cantato, musicato, è molto bello. Il titolo della nostra meditazione, l'amore di Dio in Cristo. Vedremo subito perché questo titolo, che nasce proprio da un'affermazione precedente di Paolo. Al verso 28 del capitolo 8, Paolo ha detto che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Quindi è partito dall'amore che noi abbiamo per Dio, tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, ma poi si rende conto che il nostro amore per Dio è ben poca cosa, è molto frammentato, è molto mutevole. Allora cambia prospettiva improvvisamente. Ecco che cosa ispira questa pagina molto bella che conclude il capitolo ottavo, l'amore di Dio in Cristo. Dunque è partito pensando all'amore che noi abbiamo per Dio, ma poi corregge profondamente questa prospettiva segnalando che tutto dipende dall'amore di Dio in Cristo per noi. Dunque il motivo ispiratore di questo brano sta proprio nel fatto che il nostro amore rispetto all'amore che Dio ha per noi è veramente poca cosa, è incapace di tenere il passo, di tenere la costanza, di tenere la capacità di essere verificabile. Allora è necessario partire dall'amore di Dio per noi, dall'amore di Dio in Cristo per noi. Per illustrare l'amore di Dio per noi o di Cristo per noi, parte dall'amore di Dio e poi raggiunge l'amore di Cristo e quindi l'amore di Dio in Cristo, questa è la dinamica del brano, per illustrare questa reale esperienza che il credente fa dell'amore di Dio, evoca un passo fondamentale dell'Antico Testamento, ed è il passo di Genesi 22, 12-16. Per capire l'amore di Dio, Paolo ha davanti a sé questa icona, ed è l'icona del sacrificio di Isacco. Quando Abramo è chiamato a sacrificare il figlio Isacco sul monte Moria, ed è fermato due volte dall'angelo: poiché non hai risparmiato il tuo unigenito figlio, quello che ami, la tua discendenza sarà, eccetera. Paolo sceglie come paragone o come elemento di confronto dell'amore di Dio o di Cristo per noi l'evento del sacrificio di Isacco. Non è il primo a farlo, appartiene ad una tradizione giudaica ormai molto radicata, quella che cioè il sacrificio di Isacco, secondo la tradizione giudaica, è un sacrificio salvifico, anche se non si è realizzato fisicamente. C'è un libro apocrifo molto bello dell'Antico Testamento che ci è pervenuto in latino, si chiama Il Liber Antiquitatum Biblicarum ed è attribuito a Filone. Se avete la possibilità, c'è anche in traduzione. Il Liber Antiquitatum Biblicarum, il libro delle antichità bibliche, in cui questo autore, che passa sotto il nome dello pseudo Filone, si ferma spesso sul sacrificio di Isacco e sottolinea come questo sacrificio di Isacco, anche se non si è materialmente realizzato, tuttavia ha procurato la salvezza per la sua discendenza. Il Nuovo Testamento si pone in questa traiettoria. Paolo riprende questo motivo del sacrificio di Isacco, ma non è l'unico. Lo riprende anche Giovanni al capitolo 3 del suo Vangelo, un'affermazione bellissima sull'amore di Dio per gli uomini. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unigenito affinché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita. Siamo al capitolo 3, il dialogo con Nicodemo, verso 16. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. E qui comincia tutta una tradizione già giudaica, ma poi diventa patristica, sull'amore di Dio in Cristo, che trova il suo elemento di confronto, di paragone, l'evento del sacrificio di Isacco. Il commento più bello a questa affermazione si trova nel commento alla Genesi di Origene. Questo grandissimo pensatore dell'epoca dei padri, Origene, nel commento alla Genesi a questa affermazione: vedete come Dio gareggia in bontà con l'uomo. L'uomo offre a Dio un figlio che gli è risparmiato, Dio offre all'uomo il figlio che non risparmia. Basta questa affermazione per pensare che Origene è un gigante. L'amore di Dio trova il suo elemento visibile, la sua icona tangibile, nell'esperienza del sacrificio di Isacco. Questo commento di Origene ci fa capire che la tradizione cristiana si inserisce nella tradizione giudaica del sacrificio di Isacco. Se volete il termine tecnico, si chiama Akedah, legamento di Isacco, il legamento di Isacco. Lo rileggiamo durante la Settimana Santa da Melitone di Sardi, poi nel Corpus Domini, nel canto Corpus Domini di Tommaso. È una tradizione antichissima. I secoli oscuri del Medioevo, da questo versante, sono tutt'altro che oscuri. Se visitate una cattedrale, una basilica medievale, cercate, se è possibile, l'icona o la raffigurazione del sacrificio di Isacco.
La mia chiesa ha una grande icona
del sacrificio di Isacco. Bene, si trova generalmente o sulla navata laterale oppure sotto l'altare. Questi sono i due luoghi privilegiati. Quando ho scritto il mio commento a Romani, mi sono divertito a frequentare un po' di cattedrali d'Italia, e appunto quelle medievali avevano sempre questo sacrificio di Isacco. Se non c'era, vuol dire che era stato cancellato per motivi di restauro. Ma è fondamentale, perché ci fa capire anche il senso dell'Eucaristia. Ci fa capire appunto questo amore di Dio in Cristo che raggiunge tutti gli uomini. Paolo riprende questo motivo, dunque lo utilizza Giovanni al capitolo 3, lo utilizza l'autore della lettera agli Ebrei, quando ci dice che per fede sacrificò suo figlio e lo riebbe non come un simbolo, come una parabola, lo riebbe cioè come un confronto appunto tra il sacrificio di Isacco e il sacrificio di Cristo. Questo scarto enorme tra il sacrificio di Isacco e il sacrificio del figlio. Dunque sono diversi i tratti di questo sacrificio che diventa emblematico per Paolo. Vediamo quali sono. Il primo, anche qui non c'è nessuna sostituzione. Per noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con Lui? Il sacrificio di Cristo non è visto come sostitutivo del sacrificio umano, no, ma è visto come dono di grazia assolutamente gratuito da parte di Dio. Dio non ha chiesto a nessuno il permesso per donare il suo figlio, per mandare il suo figlio nel mondo. Ha tanto amato il mondo da dare il suo unigenito. Questo è un primo tratto essenziale dell'amore di Dio in Cristo. Quando siamo posti di fronte alla domanda fondamentale, come mi rendo conto realmente che Dio mi ama, dobbiamo metterci di fronte all'evento della croce di Cristo. Non c'è altra via. Dio non ci ama a parole, non ci ama per sentito dire, ma ci ama perché c'è un evento, e questo evento è la morte del figlio. Dunque il primo tratto essenziale, quest'amore di Dio ci raggiunge ed è un amore non sostitutivo ma di vantaggio. Ci dona qualsiasi altra cosa insieme con Lui ed è l'unigenito, lo sottolinea Giovanni appunto nel dialogo con Nicodemo. Dio ha un monogenes, un solo figlio, e questo figlio lo dà per tutti noi. Il secondo tratto di questo amore di Dio in Cristo è che Egli non ha risparmiato il suo figlio. Questo è l'elemento principale di collegamento con Genesi 22, 12, 16. Se Paolo non aveva uno strumento di concordanze elettroniche, oggi noi facilmente troviamo passi paralleli attraverso i nostri motori di ricerca, facilissimo. Se notate bene e cercate una negazione, più il verbo risparmiare, più il proprio figlio, si trova soltanto 3 volte in tutta la Bibbia, in Genesi 22, 12, 16 e in Romani 8, 32. Non si trova in altri passi. Qualcuno ha creato un parallelo, Fitzmaier, questo studioso delle lettere romane, commentatore molto bravo, un parallelo con l'esigenza di Davide nella battaglia civile di risparmiare il proprio figlio Assalonne. Risparmiate Assalonne, dice ai suoi generali, ma non funziona, perché lì è positivo risparmiare Assalonne, non risparmiare. Negazione più risparmiare più il proprio figlio. Che grande conoscenza ha Paolo della scrittura. Sa benissimo che solo in quei luoghi si parla di Dio che non ha risparmiato il suo figlio, con una differenza enorme rispetto ad Abramo, evidenziata già da Origine. Vuol dire che Dio ha dato per noi il bene più prezioso che ha, la persona più cara che ha, cosa che non sarebbe disposto a compiere nessuno nel mondo. Anzi, un genitore avesse pure 10 figli, non ne darebbe uno per gli altri. Invece qui ci troviamo di fronte ad una follia, cioè di Dio che ha un solo figlio, nel quale noi diventiamo figli, e lo dà per tutti noi. È questo amore folle di Dio per noi. Qui sono molto belle le pagine di Lutero, abbiamo un po' demolito Lutero questa mattina, questo pomeriggio lo rivalutiamo, quando parla di questo amore che è delectatio victrix, così lo commenta, è un amore che conquista, è un amore che non solo fa gioire oppure appaga, ma che conquista, che afferra. Tale è l'amore di Dio per noi. Il secondo tratto per la nostra meditazione è rappresentato dalla separazione. Abbiamo visto questa mattina, per coincidenza, che il peccato è separazione. Separazione da sé, dalle relazioni, da ogni relazione umana che abbiamo. Questo è il peccato. Il peccato crea un muro di separazione. E si riconosce il peccato dalla separazione, non dalla legge, come ho detto, perché ognuno di noi si adatta alla legge come vuole, è la conseguenza che rende visibile il peccato. Qui c'è la negazione della separazione. Nulla potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo, o dall'amore di Cristo. Nessuna separazione. È bella l'origine di questo verbo, separare. È il verbo che viene utilizzato soprattutto quando le coppie vengono divisi, si separano tra loro, o quando gli amici si separano tra loro, quando una coppia vive la separazione, quando marito e moglie vivono la separazione, o amici sperimentano la separazione. È sempre una separazione sofferta, qualsiasi separazione. Paolo sottolinea che nessuno, nulla, potrà mai separarci dall'amore di Cristo. Il linguaggio, vedete bene, è un linguaggio addirittura sponsale, è un linguaggio che tocca la relazione intima tra le persone. Non è un linguaggio spirituale disincarnato, è un linguaggio addirittura fisico, materiale. Come il marito non può essere separato dalla moglie, così non possiamo essere separati dall'amore di Cristo. Questo motivo della separazione ci fa capire che siamo vincolati a questo amore. Detto in termini positivi, questa negazione della separazione vuol dire appunto una delectatio victrix, cioè un legame che più cerchi di evitare, più ti lega. Ecco l'idea che ha Martin Lutero su questo amore di Cristo. Tu cerchi di allontanarti da questo amore e più ti vincola a sé. Più cerchi di separarti, più ti tallona, più ti raggiunge, più ti tormenta. E qui è molto forte ciò che Paolo dice in 2 Corinzi 5,14. L'amore di Cristo, che Cristo ha per noi, ci tormenta. Ecco cosa vuol dire. Che cioè noi non possiamo farne a meno, non possiamo fare a meno dell'amore di Cristo per noi. Il terzo motivo, le avversità. Per rendere visibile tutto questo turbinio dell'amore di Cristo per noi, o di Dio in Cristo, Paolo si ferma sulle avversità della vita. Né morte, né vita, né presente, né futuro, né principati, né angeli, nessun'altra creatura. Si chiama questo catalogo delle avversità. Fermiamoci brevemente su questo catalogo delle avversità. È mutuato dalla filosofia popolare greco-romana, soprattutto dagli stoici, dagli epicurei. Per gli storici e gli epicurei le avversità servono a formare l'uomo perfetto, a formare il sapiente, il saggio. Come l'uomo, la persona umana, sia uomo o donna, giunge alla perfezione, giunge cioè alla realizzazione di sé, quando le avversità lo aiutano a formare il carattere. Ecco l'idea fondamentale che si trova in Seneca, delle epistole bellissime sulle avversità, che si trova in Cicerone, in Epitteto. La filosofia popolare tratta moltissimo delle avversità, come il vir, l'uomo raggiunge la sua maturità attraverso le avversità. Se non affronta le avversità, non è capace di raggiungere una maturità. Subito crolla di fronte alle prime avversità e non si riprende più. Le avversità. Paolo riprende questo catalogo delle avversità, si chiama in termine tecnico catalogo peristatico. Attenzione, peristatico, non peristaltico. Peristaltico è l'addome. Peristatico delle avversità. Lo riprende e lo trasforma, come al solito è geniale, proprio perché prende dei mattoni che incontra nella cultura popolare che evangelizza e rifà un'altra costruzione. Vediamo che costruzione ne viene fuori. Mentre per i filosofi del tempo che ho citato le avversità servono a creare l'uomo perfetto, il sapiente, il vir, qui le avversità servono a creare una relazione sempre più profonda con Cristo. Ecco il cambiamento radicale. Non le avversità fine a se stesse, o le avversità rispetto all'io, o rispetto a me. Io attraverso le avversità mi costruisco una corazza, attraverso le avversità che incontro, poiché ne vengo scottato, costruisco una perfetta corazza. Questo avviene in molte persone, non è necessario essere cristiani per sperimentare questo, fa parte dell'antropologia più spicciola della vita umana. Quando siamo scottati di fronte ad una situazione avversa, che cosa avviene? Noi costruiamo una bella corazza che ci permette di essere ben difesi. Raggiungiamo quella che per i filosofi antichi si chiama eudaimonia, indifferenza. Paolo non la pensa così, assolutamente. Ogni volta che parla delle avversità approfondisce il rapporto con Cristo. Le avversità cioè non servono perché io possa avere una corazza, perché possa difendermi dai nemici, dagli avversari, ma le avversità mi servono per maturare sempre più nel rapporto con Lui. Viviamo delle avversità perché il rapporto con Lui diventi sempre più unico. Come il rapporto con Lui allora diventa unico? Non perché io possa dire a un certo punto, dopo un'adorazione eucaristica, oh Signore quanto ti amo, come faremo stasera, semmai. Ma in altro modo, quando cioè di fronte alle avversità che incontro, questo rapporto diventa sempre più unico, diventa sempre più esclusivo, al punto da relativizzare il resto. Il resto viene relativizzato, il resto non è negativo. Paolo non sta dicendo che la vita e la morte non servono, non sta dicendo che gli angeli e i principati non servono, ma sta dicendo un'altra cosa, che questo amore di Cristo diventa sempre più esclusivo. Più andiamo avanti nella vita, più il Signore ci fa la grazia di rendere esclusivo l'amore per Cristo o l'amore di Cristo in noi. Ripeto, non c'è nessuna demonizzazione né del presente né del futuro, né della vita né della morte, né del presente né delle avversità, ma queste avversità formano la relazione, la rendono sempre più radicale, la radicalizzano sempre di più. C'è niente da fare, bisogna passare attraverso le avversità per raggiungere una relazione profonda con Cristo. Il quarto tratto della nostra meditazione, il tempo è terribile, l'evento che rende tangibile l'amore di Cristo. Chi ha approfondito molto questo tema è Kierkegaard, in diversi suoi testi, non solo in Out. Kierkegaard, quando parla dell'esperienza della fede, parla anche del paradosso della fede, parla anche dell'amore di Cristo. E dice in termini molto crudi, molto chiari, che l'amore di Cristo sì, sarà vero, ma come faccio a percepirlo nel suo realismo? Come faccio a coglierlo nella sua capacità di appagare, di rendere il cuore umano sereno? Com'è possibile? Quest'amore di Cristo sì, va bene, ma come diventa tangibile? Ecco la risposta di Paolo: l'evento della croce, questa relazione costante con l'evento della croce, questo entrare in questo rapporto che non ha mai fine e che termina soltanto quando noi parteciperemo della sua risurrezione. Non termina quando a un certo punto della vita abbiamo raggiunto una serenità, questo non è possibile, ma termina soltanto quando parteciperemo della sua risurrezione. Per Paolo è l'evento della croce il luogo in cui l'amore di Cristo si tocca, ci raggiunge, diventa presente nella nostra vita. Chi compie tutto questo è lo Spirito, ovviamente, lo Spirito che viene effuso nei nostri cuori e appunto ci fa comprendere che l'amore di Dio è stato effuso in noi mediante lo Spirito che ci è stato dato. Approfondiamo questi aspetti così importanti per la vita cristiana e per la vita di ciascuno di noi. La prima domanda: a che cosa mi serve l'amore di Cristo? È una domanda semplice, ma come al solito difficile. È vero ciò che dice Martin Lutero alla fine della vita. Martin Lutero muore con un'affermazione che fa pensare: noi siamo tutti mendicanti. Noi siamo tutti mendicanti, mendicanti di questo amore. Vedete come questa persona è stata continuamente turbata dall'amore di Cristo, a prescindere dall'esito. Continuamente la sua continua ricerca dell'amore di Cristo che fosse tangibile, che fosse capace di appagare la propria vita interiore. Allora la domanda fondamentale che dobbiamo porci: che cosa mi dà l'amore di Cristo? Che cosa avviene quando entro in questa relazione? Con tutto ciò che comporta questo realismo, perché l'amore di Cristo in alcune fasi della mia vita è inutile, non so che cosa farmene, perché non è fatto di carne ed ossa, non è fatto di persone che posso incontrare. La domanda è fondamentale, non è secondaria, e ne va di mezzo il nostro rapporto con Lui. Paolo capovolge la questione: non l'amore che io ho per Cristo, ma l'amore che Cristo ha per me. Ecco il modo con cui progressivamente Paolo entra in questa relazione di amore per Cristo. Per approfondirlo, questo amore che ha per Cristo, a partire dall'amore di Cristo per lui, usa soprattutto un verbo: conoscere. Conoscere Lui, la potenza della sua risurrezione, semmai parteciperò della sua risurrezione attraverso la partecipazione della sua morte. Il capitolo terzo della lettera ai Filippesi. L'amore di Cristo è interminabile. Non ne basta una fase della vita. Tocca tutta l'esistenza. E la tocca nel positivo e nel negativo, nella lontananza e nella vicinanza. Nelle fasi in cui noi sentiamo questo amore vivo, presente, operante, ma anche nelle fasi in cui questo amore noi lo sentiamo lontano. Allora abbiamo davanti l'unica strada che ci permette di essere alimentati da questo amore, ed è l'evento della croce. Per Paolo non c'è altra via. Ecco perché tutta la sua teologia è teologia crucis, perché è quell'avvenimento, l'unico avvenimento, che permette ad ognuno di entrare in relazione con questo amore di Cristo. Non c'è nulla di dolorifico oppure di negativo o di pessimistico, no, è tutto estremamente positivo. Come vivo oggi questo amore di Cristo per me? Ecco la prima domanda. La seconda domanda: io di fronte alle avversità. Questa è un'altra domanda ad alto costo. Di fronte alle avversità, qual è il nostro modo di reagire? Le avversità personali, le avversità ecclesiali, le difficoltà che troviamo nella comunità concreta, le difficoltà che troviamo all'interno delle nostre comunità, di qualsiasi comunità, accademica, non accademica, religiosa, parrocchiale. Qual è il mio modo di affrontare le avversità?
Tranquillo.
La questione è importante, perché qui abbiamo ascoltato una caterva di avversità e Paolo evidenzia queste avversità soprattutto per sottolineare che non ostacolano, anzi rendono più possibile questo rapporto con Cristo. Allora la seconda domanda che ci poniamo questo pomeriggio è: come reagisco di fronte alle avversità? Ognuno di noi reagisce in modo diverso, ognuno di noi ha una sensibilità diversa, non c'è una risposta univoca. C'è chi all'inizio della propria esperienza religiosa o presbiterale o laicale nella chiesa parte in quarta con tutto l'entusiasmo di Don Chisciotte e poi fa retromarcia, retromarcia, retromarcia. Oppure l'esperienza di chi inizialmente non ha neppure coscienza di queste avversità, le percepisce come qualcosa che ne forgia il carattere, lo rende più maturo o più matura. Le avversità mi rendono più maturo, ed è vero, tranne poi alcune avversità che ti rompono il cuore e dunque non sei capace più neppure di saperle affrontare. Ognuno di noi ha una risposta diversa di fronte alle avversità, e non c'è una migliore delle altre, ma tutte per Paolo concorrono a questa relazione sempre più profonda con Cristo. Allora, chi sono io di fronte alle avversità quotidiane? Alle avversità presenti, a quelle passate, a quelle future, a quelle che, di cui non sappiamo liberarci, che portiamo dentro come un peso. Come noi di fronte alle avversità? La risposta di Paolo, almeno quella, è molto, o la finalità delle avversità, più che la risposta, è molto chiara: perché nulla ci separi da questo amore di Dio in Cristo. La terza questione, il terzo interrogativo. Il legame sempre più forte. Un legame che all'inizio è semplicemente superficiale, è semplicemente appena accennato. Nella sequela questo avviene in maniera progressiva. È emblematico il fatto che appunto nell'esperienza della sequela, soprattutto nel quarto Vangelo, nel Vangelo di Giovanni, che cosa avviene? C'è l'entusiasmo iniziale di uno che sente l'altro di questo rabbì e cominciano a seguirlo. Ma il quarto Vangelo sposta la domanda "seguimi" dopo Pasqua, quando a Pietro gli dice di seguirlo per indicare con quale morte avrebbe glorificato il Signore. Allora la questione non è di poco conto, cioè questo legame è sempre più forte, che inizialmente è debole. Noi molte volte pensiamo che il legame appunto con Cristo nella Chiesa inizialmente è forte, poi diventa pian piano abitudinario. Non è così, avviene il contrario. Inizialmente è inconsapevole, e meno male che è inconsapevole, se no non avverrebbe proprio. Ma poi diventa, attraverso le avversità, sempre più profondo, sempre più vero. Allora, questo amore che vince, questo amore che ci raggiunge, anche se noi non ci rendiamo conto, vorrei concludere con questa precisazione fondamentale: non ha bisogno della nostra risposta per essere reale. Non ha bisogno, cioè, che noi diciamo sì a questo amore. Come ho detto all'inizio della meditazione, Paolo è partito con tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, poi a un certo punto capisce che nulla concorre al bene di coloro che amano Dio, ma è l'amore di Dio che ci raggiunge in Cristo. Per questo è un amore che non ha bisogno della nostra risposta per essere autentico, è totalmente avvolto dalla grazia, cioè non ha bisogno che noi rispondiamo positivamente, ci continua sempre a cercare.